Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
La passione del mondo. Appunti su Hannah Arendt. Con Simona Forti. Seconda puntata. Dal male radicale alla banalità del male.
Ich habe das gesehen bei Leuten schockartig. Ja. Nämlich, wissen Sie, das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt. Obwohl mein Mann und ich eigentlich immer sagten, wir trauen der Bande alles zu. Dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Mein Mann ist ehemaliger Militärhistoriker, versteht etwas von den Dingen, hat gesagt, lass dir keine Geschichten einreden, das können sie nicht mehr. Nicht wahr?
Ja.
Dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geguckt, weil es uns bewiesen wurde.
Quella che stavamo ascoltando è una registrazione della voce di Hannah Arendt, una registrazione di quella conversazione che abbiamo sentito la volta scorsa con Günter Gauss in una radio tedesca. Ringrazio il Goethe-Institut di Roma per averci fornito questo documento prezioso del pensiero incarnato di Hannah Arendt. Ma noi vogliamo anche ricostruire, per quel poco che possiamo in questi nostri spazi, la sua figura anche attraverso non solo i testi scritti, ma insomma un po' la sua storia, anche la sua vita. E testi scritti che peraltro sono quasi tutti tradotti in italiano per nostra fortuna, e oggi affronteremo un aspetto importantissimo con Simona Forti, che è qui con noi anche oggi. Buongiorno Simona Forti.
Buongiorno.
Allora, è stato bello anche ascoltare questo frammento di voce, no?
Sì, bello, un po', voglio dire, non me l'aspettavo una voce così, così rocca, ma molto, molto,
sì,
molto bello.
Anche perché nel 64, se conto bene, aveva 58 anni.
Sì, e solo quindi, 58
solo
anni.
Solo 58 anni, quindi invece sembra una voce molto più anziana.
Sì, potere del fumo, no?
Del fumo e della vita, sì, della vita vissuta, insomma. Sì. Comunque altre volte, magari la sentiremo anche nelle prossime puntate. Simona Forti, l'altra volta, ecco, tra l'altro io mi sono sbagliata, lei non insegna all'Università di Torino, ma all'Università del Piemonte Orientale, questo va precisato.
I miei colleghi saranno contenti.
È un'università importante anche questa. L'altra volta stavamo tracciando un po' il profilo relativo alla formazione di Hannah Arendt, ai suoi studi, le sue amicizie, il suo esilio, il suo rapporto con l'ebraismo, e su questo vorrei che ci fermassimo ancora qualche momento. Allora, mentre in quegli anni ci sono queste figure di ebrei che hanno un forte rapporto con la dimensione religiosa, da Scholem a Buber a Rosenzweig, ecco, Hannah Arendt sembra l'unica forse che invece scarta da questa dimensione. E come mai secondo lei?
Ma io credo sostanzialmente per due motivi. Uno banalmente biografico, l'altro forse più complicato.
Sì.
Il primo, non ha avuto, come lei stessa diceva, un'educazione religiosa, quantomeno non ha avuto un'educazione che implicasse una riflessione profonda sulla propria appartenenza religiosa. Però io credo esista anche un altro motivo, ed è che rifiuta sempre che nell'identificare o comunque nel tenere insieme una comunità o una collettività siano identità di qualsiasi tipo, sia teoretico sia religioso, ma che si impongono dall'esterno per dettare le proprie norme. Per cui io non lo so quanto l'Arendt fosse personalmente religiosa, sicuramente non investe mai questo fatto di un'identità collettiva o di una rilevanza pubblica.
Sì, infatti lei vive appunto l'ebraismo come condizione, diciamo, più che altro, più che come dimensione religiosa. Tuttavia, a pensarci bene, forse ci sono, come dire, degli elementi di ebraicità che in qualche modo emergono, anche quasi forse nonostante lei stessa, nonostante la sua consapevolezza, questa stessa passione del mondo, per esempio, forse anche altri.
Certo, e io credo che la politica, come la intende Hannah Arendt, sia l'impegno di ognuno a tenere aperto lo spazio di una libertà assolutamente plurale e al contempo assolutamente singolare. E questa filosofia dell'azione non è forse una filosofia che si oppone alla chiusura di uno spazio, di un'attesa, dell'attesa di una possibilità per una libertà che in questo modo può sempre sopraggiungere, anche se non ci sarà nessuna teoria politica e nessuna filosofia in grado di dirci come e quando, e che così istantaneamente noi possiamo praticare sulla scena politica, ma che nella sua integrità è sempre qualcosa che può arrivare. Ecco, io capisco che è pirotecnico parlare di messianismo nell'Arendt, però io credo che questo aspetto in qualche modo operi.
Sì, sì, non credo che sia pirotecnico. Questa poi, appunto, filosofia dell'azione, così come forse anche questa sorta di, non so se si possa chiamare una pulsione profetica, ma insomma questo suo bisogno di parola che dice anche contro tutti e nonostante tutto, sì. No? Forse anche questo poi in fondo.
Sì, credo di sì. Questa fedeltà a una verità che non puoi mai raggiungere, ovviamente, che è una verità anche nomade,
ma che
opera come una chiamata.
Ecco, sì, sì, in questo lei è abbastanza evidente, credo. E poi, appunto, verità nomade, così come lei l'altra volta ci diceva, di questo suo modo molto particolare di essere apolide, di vivere una condizione, di voler vivere, anzi di tematizzare, insomma, una condizione di paria, no?
Sì.
Ecco, senta, però, proprio a Karl Jaspers, in una lettera che ci introdurrà al tema di oggi, che è quello appunto del male, come abbiamo sentito nel titolo, una lettera a Karl Jaspers del 4 marzo 1951, questa lettera comincia con un accenno al religioso. Allora cominciamo a sentire questa lettera che poi appunto ci introdurrà al tema principale.
Stimatissimo amico, personalmente tiro avanti alla meno peggio, magari piuttosto meglio che peggio, con una specie di fiducia in Dio, una fiducia infantile, appunto, dal momento che non è mai posta in dubbio. Cosa diversa è la fede, che invece crede sempre di sapere e perciò finisce per imbattersi in dubbi e paradossi. Con ciò, naturalmente, non è possibile edificare nulla al di là del vivere in letizia. Ogni religione tradizionale e rivelata, ebraica o cristiana, non mi dice in quanto tale nulla di più. Non credo neppure che una religione siffatta possa ancora fornire, dove che sia e come che sia, un fondamento per qualcosa di immediatamente politico come sono le leggi. Il male si è dimostrato più radicale di quanto non si fosse previsto. In parole povere, i criminali moderni non sono previsti dal decalogo. Oppure, la tradizione occidentale è malata del pregiudizio che il male peggiore di cui l'uomo possa farsi responsabile derivi dall'egoismo e dai suoi vizi, mentre noi sappiamo che il male peggiore, ovvero il male radicale, non ha più a che fare con simili peccaminosi motivi concepibili secondo una misura umana. Che cosa sia realmente oggi il male nella sua dimensione radicale, non lo so, ma mi sembra che esso in certo modo abbia a che fare con i seguenti fenomeni: la riduzione di uomini in quanto uomini ad esseri assolutamente superflui. Il che significa non già affermare la loro superfluità nel considerarli mezzi da utilizzare, ciò che lascerebbe intatta la loro natura umana e offenderebbe soltanto il loro destino di uomini, bensì rendere superflua la loro qualità stessa di uomini.
Simona Forti, allora eccoci introdotti nel tema del male, però forse un'osservazione va fatta su quel primo accenno al religioso. Diciamo che è un modo di intendere il religioso che, questo forse è un pochino lontano dalla nostra sensibilità di oggi, perché oggi chiunque direbbe che la fede è proprio quella fiducia in Dio, no? E non un credere di sapere.
Sì, sì, sì.
Ecco, però quello che ci interessa vedere oggi è proprio questa messa a tema del male, che sarà appunto un elemento sul quale la Arendt ritornerà, cambiando in parte, come vedremo, anche le sue riflessioni, ma qui usa subito questa espressione il male radicale, che è un'espressione che già esiste nella storia del pensiero. Ecco, da dove le arriva e che cosa intende Hannah Arendt per male radicale?
Beh, le arriva sicuramente da Kant. Per Kant il problema è quello di affrontare la questione dell'universalità del male nella natura umana e ridisegnare in questo modo il concetto di peccato originale.
Ecco, invece per Hannah Arendt...
Il problema è che non si può liquidare quel male che è emerso con Auschwitz soltanto con la definizione kantiana, cioè di una volontà che sovrappone l'interesse particolare alla legge morale.
Ecco, cioè allora c'è con Auschwitz, quindi con i totalitarismi, entra nella storia un male che è più radicale di quel male che esiste nella universalità dell'essere umano, no?
Esattamente, e per cui è come se non sapesse quale locuzione utilizzare.
Ecco, qui siamo appunto nella lettera, come abbiamo detto prima, nel 1951, il trauma è già avvenuto e, come avrà sentito chissà il tedesco da quelle sue prime battute, diceva Hannah Arendt, il vero trauma è stato appunto non il 1933 come è stato detto l'altra volta, ma il vero trauma è stato Auschwitz, cioè sapere di quel male, sapere che quella cosa era accaduta. Ecco, quel male che non è vietato neppure dai comandamenti, perché non arrivano neanche a elaborarlo. Ecco, che cos'ha di radicalmente diverso questo male?
Innanzitutto ha una novità che le nostre categorie, da quelle etiche a quelle giuridiche a quelle politiche, non potevano prevedere. E quello che ha per noi di così sconcertante è che non è possibile più dargli una spiegazione con... Così le nostre usuali categorie, che in qualsiasi campo si appoggiano su una logica comunque di mezzi e fini, no? Di una razionalità che, per quanto perversa sia, deve avere uno scopo.
Ecco, infatti lei, per dire questo male, usa le categorie di mostruosità, satanica grandezza, il demoniaco, e c'è Jaspers che appunto cerca un po' di mitigarla e di dire,
sì.
Ma insomma...
Cioè, no. Beh, forse è Jaspers che la rimprovera, che appunto fissandosi su questa radicalità finisce per dare a questo tipo di male i contorni di una satanica grandezza.
Ecco, di definirlo come un male metafisico per il quale non c'è rimedio e non c'è giustizia possibile. Ecco.
Esattamente.
Però appunto tutti questi elementi Hannah Arendt li mette insieme nella sua analisi del totalitarismo, anzi dei totalitarismi, a cui dedica un'opera che scrive tra il 49 il 51, Le origini del totalitarismo, che in italiano è edito da Comunità, ecco, in cui racconta proprio nei dettagli, ricostruisce questa appunto questa mostruosità, che consiste in che cosa poi di fatto?
Ma di fatto, ed è ciò che differenzia, no? Il totalitarismo da tutti gli altri tipi di oppressione, di tirannide, il dispotismo, la tirannide, è che lo scopo del totalitarismo, lo scopo di questi regimi, che poi per lei sostanzialmente sono il nazismo e lo stalinismo, non è soltanto quello di permettere l'arbitrio incontrastato del tiranno, cioè in sostanza di liquidare il dissenso, di mirare semplicemente all'oppressione. La novità e la radicalità di questa novità è che appunto si non si mira più al tutto è permesso, ma come dice la Arendt, al tutto è possibile. Cioè, insomma, diventa realtà qualcosa che mai prima di quel momento aveva usato realizzarsi. E questo qualcosa è la volontà di smontare totalmente e ricostruire l'intera realtà. In primo luogo, ecco, ovviamente, la realtà umana.
Ecco, sì. Quindi non soltanto dei mali, come dire, individuali, ma il fatto che il male assuma dimensioni non solo collettive, ma proprio che, come dire, si costruiscano delle strutture del male. Ecco, questo lei dice, appunto rispondendo a Jaspers in un'altra lettera, dice, ma insomma esiste una differenza fra un uomo che si propone di assassinare la sua vecchia zia e gente che senza un diretto calcolo utilitario, quindi senza uno scopo anche della tirannide, erige fabbriche per la produzione di morti su vasta scala. Ecco, questa è la differenza. Tra l'altro anche lei, Simona Forti, ha scritto un volume sul totalitarismo per la Biblioteca Essenziale La Terza. Ecco, quindi è andata anche a fondo di questa analisi dell'Arendt, la quale propone una differenza però fra nazismo e stalinismo, per esempio.
Forse nel libro Le origini del totalitarismo questa differenza è lasciata un po' sullo sfondo. Cioè, hanno una struttura di fondo che è simile ed è esattamente questo: mettere insieme una hubris, una volontà di costruzione e questa fede nella necessità storica. Questi sono i due tratti che accomunano nazismo e stalinismo. Però, ad esempio, nei saggi che sono contenuti in archivio Arendt 2 emerge molto di più chiaramente una differenza tra nazismo e stalinismo.
Ecco, tra l'altro questo archivio Arendt 2, che esce sempre da Feltrinelli come il primo, sta per uscire, dovrebbe essere...
Dovrebbe uscire a febbraio, sì.
Va bene, allora lo aspettiamo, perché appunto se ci sono queste...
No, perché lì è veramente molto netta la differenza, come è molto percepibile il fastidio che prova nell'uso che ormai negli Stati Uniti è ideologico della categoria di totalitarismo, per esempio, come arma la guerra fredda, come arma per colpire il comunismo. E, sì, ci sono notevoli differenze rispetto alle origini del totalitarismo, tanto che se questi saggi fossero stati pubblicati prima, forse tante polemiche sull'area
non ci sarebbero state. Ecco, ma perché cosa emerge di decisamente nuovo?
Di decisamente nuovo emerge che in qualche modo Stalin poteva essere annoverato ancora tra i criminali comuni. Semplicemente teneva nascosti i propri crimini. E questo voleva dire che in qualche modo nello stalinismo la realtà riusciva a resistere, no? Veniva semplicemente celata e non distrutta come accadeva col nazismo.
Beh, questo è anche molto importante, forse anche da un altro punto di vista, cioè pensiamo anche in politica, no? Quando così i crimini di un politico, di un governo, vengono nascosti, c'è quantomeno la consapevolezza che quelli sono crimini.
Che quelli sono crimini.
Ecco, se invece si lasciano andare alla luce del sole, cioè, lì cambia qualcosa, in effetti, no?
Certo.
Senta, ecco, però in questa costruzione allora del male radicale rappresentato, esibito, messo in atto nella storia dal totalitarismo, quale possibilità, secondo la Arendt, di opporsi a questo sistema così appunto totalizzante?
In questo la Arendt è abbastanza ambivalente, sì. Perché da una parte il regime, attraverso il terrore, interviene sulla realtà umana così, fino a ridurla a nuda vita, no? a materia organica privata di qualsiasi spontaneità.
Ecco, per quello abbiamo sentito prima, gli uomini diventano superflui, nel senso che è superflua l'umanità. Non è più umanità, insomma. Ecco.
Questo in maniera totale avviene solo nei campi di sterminio, anche se il regime serve a preparare queste vite senza mondo, no?
Sì.
Essere umani così, senza più nulla e nessuno verso cui aprirsi e su cui contare. Dall'altra, però, si riferisce costantemente a casi di resistenza, a casi di dissenso, e affinché riescano a sprigionare un loro potere esemplare. No? Esemplare di cosa? Di come il pensiero e il giudizio, quando funzionano, anche in un contesto quasi del tutto derealizzato, un contesto di privazione di mondo, se questi funzionano, il singolo può almeno dire di no. Gli rimane almeno questo potere.
Eccolo, no? il valore profetico della parola, allora, no? Il valore di opposizione, di denuncia di verità, cioè la verità può essere detta, ci può ancora essere.
C'è ancora un posto che può salvare la verità, e questo è appunto il pensiero.
Ecco, poi ci arriveremo appunto a che cos'è poi il pensiero per Hannah Arendt, però ecco, la storia di questa visione del male, dicevamo, non è limitata a un episodio, a una fase della sua vita, ma continua per lunghi anni e a un certo punto sembra anche capovolgersi quando nel 1961 segue il processo Eichmann a Gerusalemme come corrispondente del New Yorker. Ecco, e lì cosa succede? Lo accennavamo già l'altra volta, che trovandosi di fronte a quell'uomo così mediocre in fondo, no? Impiegatizio nell'esecuzione degli ordini, non trasgressivo nel male, ecco, abbandona quelle espressioni forti del male radicale e trova un'altra formula, quella della banalità del male. E qui tutti naturalmente le si scatenano contro.
Ecco, io credo che come Auschwitz aveva il potere della realtà di Auschwitz aveva scioccato l'Arendt, così il potere della realtà, della banalità, della normalità di questo uomo produce un nuovo shock. Cioè, a differenza di come la corte voleva così far presentare Eichmann non aveva affatto l'aura demoniaca, era appunto quasi un impiegato,
la mediocrità,
un uomo, insomma, mediocre, sì, neanche, neanche particolarmente stupido del resto. Ecco, io non credo che nella sostanza cambi la sua concezione del male. Credo che male radicale e male banale siano i due modi per esprimere un male nuovo. Certo, il male radicale risuona assai di più come un male pensato da una prospettiva filosofica, quantomeno filosofica, e la banalità del male sembra un'interrogazione più su che tipo di antropologia, cioè che tipo di uomo è l'uomo adatto, più adatto ai regimi totalitari. Ecco, come se da una parte interrogasse il fenomeno dall'esterno e ora cercasse di capire che cosa succede all'interno di una mente che si presta a diventare una rotella, un funzionario di un sistema
del
genere.
Però appunto è proprio questo poi l'importante, che questa banalità permette quella radicalità del male, cioè questa mediocrità dell'uomo che non distingue più tra bene e male, non sa quel che dice, è proprio quello che fa sì che non si dica quella parola di opposizione, di verità.
Ecco. E mille Eichmann producono...
Ecco, sì.
Una catastrofe.
Ecco, però restiamo ancora su male e bene, questo affrontamento che non ci abbandona, e parliamone anche con Salvatore Natoli, che proprio su questo binario dolore-felicità interroga il mondo e il pensiero. Salvatore Natoli, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, il male per Hannah Arendt, diceva, credo giustamente, Simona Forti, che appunto banalità e radicalità sono due volti di uno stesso male, no? Ecco, oggi l'analisi dell'Arendt che cosa ci indica rispetto alle nuove forme di male, se vogliamo, alle quali ci troviamo di fronte? E quali sono queste nuove forme?
Intanto direi che sono d'accordo su questa corrispondenza tra i due momenti, cioè il male radicale e
il male
la banalità
banale.
Del male. E ci sono alcune parole che Arendt ha scritto, che sono state proprio lette da voi,
sì.
E gli uomini assolutamente superflui caratterizzano il male radicale e l'onnipotenza. Ecco, quello che è interessante è la combinazione di questi due fattori, perché che cosa vuol dire onnipotenza in un evento storico come il nazismo? E l'idea di una possibilità di sperimentare illimitatamente, una sperimentazione, io ho scritto, mi è capitato di dire, una sperimentazione illimitata dell'uomo sull'uomo, con l'idea di fabbricare un uomo invincibile, una stirpe immortale. Allora è chiaro che anche qui c'è un fine. Tutti gli uomini sono superflui rispetto a che cosa? Rispetto alla fabbricazione di un uomo superiore, immortale, di una razza invincibile. E per fare questo non solo sono superflui gli uomini, ma bisogna mettere in moto una macchina automatica impersonale. La caratteristica dei totalitarismi è che sono grandi macchine. C'è un elemento simbolico che è il capo, ma il capo incarna un destino e quindi è stranamente insieme, singolo ma simbolo della macchina come tale. E allora qui c'è l'annullamento radicale della individualità. Allora l'interfaccia di questo non può essere che la banalità, perché chiunque è in questa macchina non ha responsabilità, diventa un ingranaggio e quindi non riconosce più neanche il male come male.
Natoli, ecco, oggi non ci troviamo, almeno noi, insomma, nell'Europa occidentale, dentro un totalitarismo, però ci troviamo in qualche modo di fronte ad altri meccanismi che gli possono assomigliare, perché appunto la globalizzazione, l'annullamento dell'identità.
Oggi ci troviamo dinanzi a dei fenomeni fortissimi di dispersonalizzazione, di anomia, e direi che la dinamica del male radicale è oggi meno localizzabile, cioè non c'è un corpus, un evento, un'incarnazione definita rispetto a cui poi il mondo si oppone, ma questo potere in fondo dell'anonimo, questo sfruttamento impersonale dell'uomo sull'uomo, senza neanche la destinazione esplicita alla fabbrica dell'uomo superiore, ma soltanto il gioco anonimo degli interessi, no? Spostare i capitali da una parte all'altra del mondo purché rendano. Allora qui tutti gli uomini sono superflui rispetto a questa macchina, da questo punto di vista, con tante critiche che si possono fare a Marx, ma alcuni punti, alcune questioni in fondo le aveva intuite, non bisogna buttare con l'acqua il bambino come spesse volte si fa con estrema leggerezza. Ecco, allora questa dinamica fortissima di spersonalizzazione corrisponde di fatto poi alla assunzione, alla non assunzione delle responsabilità, e qui in fondo ritorna la verità di Kant. E in fondo la sua superiorità rispetto alla Arendt, perché in fondo in Arendt,
ecco, sentiamo se Simona Forti è d'accordo,
c'è il demonismo,
superiorità.
È molto più prosaico, ma dice la perfidia del cuore in che cosa consiste? Consiste nell'ingannare se stessi relativamente alle proprie buone e cattive intenzioni, cioè non valutarsi mai.
Ecco, mi faccia sentire però Simona Forti che cosa ha da dire su questo.
Sì e no, nel senso che credo che ci sia una maniera anche così di radicalizzare Kant, e Arendt evita di fare questo, non c'è dubbio. Però il soggetto etico kantiano fa sempre comunque i conti con se stesso. Mentre secondo me quello che la Arendt dice è che dagli esecutori impiegatizi come Eichmann ai diabolici ideatori dello sterminio, c'è qualcosa comunque che li accomuna, e che questo rimanere isolati in loro stessi, nel rimanere chiusi all'interno della propria arrelatezza, di non sapersi e di non volersi riconoscere come costitutivamente aperti al mondo.
Ecco, quello che poi forse la Arendt continua a dirci anche del nostro mondo, che lei non ha potuto ovviamente analizzare, è proprio la possibilità di antidoto al male, perché là dove individua un elemento di responsabilità, questo vale sia nel caso del totalitarismo, sia nel caso di un male banale o di un male più così un po' più nascosto, forse come quello di oggi. Che ne dite, Natoli e Forti?
Ma la sensazione che io ho, ancora una volta, è questa, questa dimensione della spersonalizzazione. Allora, i modi, le forme della spersonalizzazione possono avere sequenze diverse, possono impiantarsi in modi diversi. Intanto voi già avete detto una cosa interessante, cioè questo atomismo sociale, questo pensare a sé, questo non assumersi mai la responsabilità che è un respondeo, quindi la morale è sempre la legge dell'altro dentro di noi. Se non c'è la legge dell'altro dentro di noi non c'è mai etica, e questo lo sapeva anche Kant, perché in fondo l'universalismo kantiano bisogna leggerlo in questo senso, la legge dell'altro dentro di noi. In fondo in Kant c'è una modificazione della legge aurea, della Torah, non è che sia poi, se uno legge gli imperativi nella loro radice, sono quella cosa lì, la legge dell'altro dentro di noi. La legge è sempre un principio di relazione, senza relazione non c'è mai legge. Allora, rifiutare la responsabilità vuol dire non pensare l'altro, pensare a sé, l'amor sui, la propria ristrettezza. Allora è chiaro che in questa dimensione si entra facilmente in una macchina anonima. Perché si pensa al proprio rendimento, ma pensando al proprio autorendimento, se la macchina ti dà l'illusione di darti rendimento, ti senti realizzato nella macchina. E allora l'unico modo fondamentale per sfuggire a questo è avere la legge dell'altro dentro di sé, e quindi sostanzialmente porsi sempre in termini di relazioni di giustizia. Ecco, allora questa dimensione è data dal fatto che bisogna problematizzare sempre la propria posizione. E qui Kant dà un messaggio molto bello quando dice cosa è il peccato originale. Non dobbiamo pensare questa origine nel tempo, un peccato che ci viene dall'eredità, ma bisogna pensarla come un inizio. C'è un passaggio molto bello. Tutti gli uomini dicono, uno ha impiantato la tendenza al male perché è abituato ad agire male, ha una tradizione che lo ha indebolito, la sua fragilità è cresciuta, allora questo diventa un alibi per l'azione nuova che fa. No, bisogna pensare ogni azione come un nuovo inizio, responsabili ad ogni momento, perché altrimenti il passato diventa un alibi. Allora questo elemento dell'originarietà come presa di posizione ad ogni momento rispetto alla propria scelta, è questo l'elemento che non permette.
Ecco, Natoli ci porta giustamente su Kant, però ecco quello che dice Hannah Arendt, forse più come dire anche spaventata da quello che è accaduto, no? È questo accento su questa responsabilità che viene annullata dal totalitarismo, ma anche appunto da una macchina che anonimizza le persone.
Io sono contro il demonismo del nazismo. Secondo me il problema non è il drammatico che è accaduto, ma perché è potuto accadere.
Secondo me, certo.
Il nazismo non è il peggio che l'umanità
ha raggiunto. Sentiamo Simona Zotti.
Può accadere molto di peggio. E l'impersonalità degli uomini che genera questo.
Certo. Sì, non voglio qui difendere la Arendt, e per carità, ma io non credo che la Arendt demonizzi il nazismo o in generale il totalitarismo. Ci possono essere delle espressioni che così suonano, ma in realtà se leggiamo attentamente non c'è nessuna demonizzazione. C'è questo confronto costante e doloroso che la porta a capire appunto che è la nostra passività, la nostra compiacenza, la nostra rassegnazione, no? che viene dalla chiusura di ognuno su se stesso, che ha costruito questa macchina infernale. Ma non una potenza demoniaca che a un certo punto si incarna in questa figura storica. Ma
per
il
questo
nostro...
dico che Kant ha ragione, perché Kant in fondo dice questo, lo sfuggire alla responsabilità è quel punto di partenza da cui poi diventa possibile tutto. Lui non lo dice,
certo,
ma la storia dimostra.
Esattamente.
Ecco, ma quello che a noi poi interessa in questo momento anche storico è vedere laddove l'Arendt ha messo insieme, insomma ha stabilito questo nesso fra il piccolo banale male individuale e il grande male collettivo, e ci interessa anche se non siamo nel totalitarismo, Simona Forti.
Certo, ci sono sempre dei tratti totalitari. Anche nelle democrazie che sembrano,
insomma,
esattamente,
sì.
Ci sono sempre queste dinamiche e sicuramente c'è sempre in atto, anzi forse più oggi che nel passato, questo conformismo, questa insensibilità, no? E non solo nei confronti di genocidi più o meno striscianti di cui veniamo a sapere o a sapere meno, ma perennemente di fronte a tutto. Cioè il fatto che la sofferenza si svolga lontano dai nostri occhi ci toglie anche il senso di colpa. Non solo non ci fa sentire responsabili, ma ci toglie anche quel senso di colpa epidermico che nasce dal vedere la sofferenza altrui. Per cui questo pericolo ovviamente c'è, e c'è oggi quanto c'era allora.
Ecco, noi volevamo fare un altro passaggio oggi, allora ringraziamo Salvatore Natoli per il suo intervento.
Grazie
Natoli, alla prossima volta. Un'altra piccola cosa, appunto, dimensione individuale, dimensione collettiva. In uno di questi saggi del secondo volume dell'archivio Arendt che Simona Forti sta curando, c'è un passaggio proprio sulla differenza fra isolamento e solitudine, che anche questo ci può dire molto, anche questo in fondo è una forma di responsabilità, ma sentiamo che cosa dice Hannah Arendt e poi ci ragioniamo un momento.
La grande grazia della compagnia è che redime il due in uno rendendolo un individuo. Come individui abbiamo bisogno l'uno dell'altro e diventiamo soli se, in virtù di un evento fisico o politico, siamo privati della compagnia e dell'amicizia. L'isolamento si produce quando l'uomo non trova una compagnia che possa salvarlo dalla natura duale della sua solitudine, o quando l'uomo come individuo, che ha costantemente bisogno degli altri per la sua individualità, è abbandonato o separato dagli altri. In quest'ultimo caso, egli è completamente solo, abbandonato anche dalla compagnia di se stesso. Le grandi questioni metafisiche, la ricerca di Dio, della libertà e dell'immortalità, come in Kant, o le domande sull'uomo e sul mondo, sull'essere e il nulla, la vita e la morte, sono sempre poste in solitudine, quando l'individuo è solo con se stesso, e perciò potenzialmente insieme a tutti. Il fatto stesso che l'individuo, in quel momento, si distanzi dalla sua individualità, gli consente di porsi degli interrogativi senza tempo, che trascendono gli interrogativi posti in modi diversi da ogni individuo. Ma a nessuna di queste domande viene data risposta quando si è isolati, quando l'uomo, in quanto individuo, è abbandonato anche dal suo stesso sé e si perde nel caos degli altri. La disperazione dell'isolamento consiste nel suo vero e proprio mutismo, che non consente alcun dialogo. La solitudine differisce dall'isolamento, ma può facilmente divenire isolamento e ancora più facilmente può essere confusa con esso. Non vi è nulla di più difficile e raro di una persona che, dalla disperata condizione dell'isolamento, trovi la forza per rifugiarsi nella solitudine, nella compagnia con se stessa, ripristinando in tal modo i legami spezzati che la uniscono agli altri.
Ecco, Simona Forti, allora questa contrapposizione fra isolamento e solitudine è ben più, ci dice ben più che qualche così annotazione psicologica, no? Dice proprio un modo anche di intendere la vita anche profondamente.
Sì, solitudine è quella condizione imprescindibile di cui noi abbiamo bisogno per pensare. Ma appunto quando pensiamo vi è il dialogo del pensiero, del sé con se stesso, e se è un dialogo è perché appunto ha dentro di sé, come si diceva prima riguardo a Kant, ma qui è chiaro e esplicitato, ha la regola dell'alterità
sì.
dentro di sé. Ecco, la solitudine è veramente, l'Arendt usa anche spesso la metafora del deserto.
Ecco un altro elemento ebraico che salta fuori.
Sì, la metafora del deserto che però non ti consente più nulla, non ti consente nemmeno più il movimento. E così il deserto è di non riuscire nemmeno più a dialogare con se stessi. Ma perché? Perché c'è questa sensazione di realtà, di irrealtà, di abbandono, di scomparsa del mondo. Del mondo come scena e degli abitanti del mondo come tuoi possibili interlocutori per i quali ha senso pensare, no?
Sì.
E dove e a un certo punto il pensiero diventerà qualcosa che tu puoi comunicare. Ecco.
Sì, perché poi invece l'isolamento è l'opposto, ma nella sua duplice espressione, no? L'isolamento di chi è abbandonato e l'isolamento di chi abbandona l'altro,
di chi
quindi
abbandona.
Di chi nega l'altro. Ecco,
sì.
Invece la solitudine anche qui è duplice, cioè essere soli, ma appunto non nella massa, ma proprio se si è con se stessi si può essere con gli altri. E quindi qui c'è un elemento di responsabilità che salta fuori, no?
Sì, e l'isolamento dà proprio sempre questa impressione che ci sia attorno al soggetto una cortina che lo rende impermeabile da ciò che succede e che lo rende invisibile.
Cioè l'isolamento, ecco. Sono poi le persone nei totalitarismi e nella società massificata, diciamo.
Sì,
ecco,
sì.
La solitudine è il cammino delle persone.
La solitudine di per sé è una condizione ineliminabile dell'umano, insomma.
Bene, su questo ci dobbiamo fermare anche questa volta, Simona Forti. Noi la prossima volta riprenderemo con i temi della nascita, del nuovo, quindi vediamo così, i temi più positivi, diciamo, di Anna, il bene.
Sì,
ecco.
Il bene.
Tra l'altro è molto bella quell'espressione quando lei dice, quando cambia idea sulla radicalità del male, dice il male non è radicale ma solo il bene lo è. Ecco.
Sì.
Allora di lì ripartiamo la volta prossima, grazie tante e buona giornata.
Buona giornata.
E ringrazio naturalmente Maria Rita Franceschini che è in regia, Flavia Pesetti la curatrice del programma, Loredana Rotundo in regia e in redazione, Cristiana Munzi per le consulenze musicali, Ludovica Modugno che ha letto i testi e anche Sara Regnoli che è la studentessa dell'Università La Sapienza di Roma che ci aiuta. Grazie e a sabato prossimo.